torniamo a parlare di Venezia. Torniamo a parlare di Venezia dopo la nottata trascorsa in emergenza, fortunatamente senza ulteriori disastri rispetto alla giornata di ieri. Lo facciamo con un collega, un giornalista veneziano, Tony Iop, che abbiamo in collegamento telefonico. Ciao Tony.
Buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità.
Grazie a te. Allora, intanto, diciamo, Tony è un giornalista, è stato un giornalista dell'Unità, che ha lavorato a Venezia, ma anche nella zona orientale, impropriamente detta Triveneto, insomma si è occupata soprattutto del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, è corretto Tony?
E del Trentino.
E quindi sì, praticamente diciamo le tre Venezie in qualche modo ce le abbiamo.
In epoca lontanissima, quando l'Unità disponeva di un corposo inserto che si occupava di questi territori e li copriva con grande impegno e anche fortuna editoriale, perché andavano queste finestre locali, ecco, andavano molto bene.
Oh, Tony è l'autore di un libro, Venezia siamo stati noi, edito per i tipi di Città del Sole, che è in vendita nelle librerie, e con Tony parleremo di Venezia e del Veneto, faremo un lungo discorso su Venezia e il Veneto. Tony è a Roma per una conferenza, peraltro, sulla comunicazione, ma ovviamente siamo obbligati ad affrontare il tema di cronaca. Tu sei arrivato ieri da Venezia? Dal Veneto?
No, assolutamente non è così. Sono stato nei giorni scorsi, prima che il tempo si incazzasse e producesse i disastri che ha prodotto, ecco, diciamo. Quindi ho visto la mia Venezia come era prima, ma non che ci fosse da stare allegri, perché mentre si parla delle acque alte, giustamente, correttamente, e dei problemi grandi che procura la cittadinanza, i mattoni, eccetera, nulla si dice del fatto che Venezia è sottoposta ormai da parecchio tempo ad un'altra inondazione, un'inondazione che ha le caratteristiche di un fiume di turisti inarrestabile e che fisicamente ormai ha espugnato la città, il centro storico, quantomeno le isole, e le ha trasformate in un gigantesco bed and breakfast, cancellando singolarità, cultura, stili di vita, linguaggio, eccetera, eccetera. Quindi,
è diciamo, il turismo di massa del quale si lamentano spesso, diciamo così, i nativi, i residenti.
Sì, anche se, certamente, anche se diciamo la qualità del lamento rispetto a questa invasione è sempre recessiva, è sempre l'indice di una chiusura, e cioè il veneziano, la veneziana, l'anziano, l'anziana che vivono questa compressione che rende difficile qualunque spostamento in città, questa compressione è vissuta come un maglio dal quale non si può sfuggire e rispetto al quale non c'è aiuto possibile, nessuna politica sembra in grado di. E questo è il punto. Quindi, mentre il mio punto di vista, non perché io sono meglio o più bravo di altri, eccetera, ma solo perché ho avuto l'avventura di misurarmi con le cose anche in profondità, quindi con tutti i passaggi nodali della storia della salvaguardia di Venezia e dei suoi mali, ecco, ho la sensazione che il turismo sia una macchina necessaria, utile, che abbia bisogno di essere governata, perché non si può lasciare un territorio, tra l'altro umanamente e professionalmente così pregiato, in balia delle onde di un'invasione senza alcun limite, senza un briciolo di attenzione a quel che è una città. Una città la riconosci in una cartolina dai mattoni, ma è nella realtà un luogo che brulica di vita, che è fatto di vita, che è fatto di relazioni, che è fatto di storie, di ricordi condivisi, insomma,
Tony,
di lavoro.
Tony, tu stai precorrendo forse la mia scaletta, purtroppo io ti interrompo, sarò severissimo.
Sono pronto.
Sai perché? Perché di questo volevo parlare. Volevo affrontare però anche per fare un po' di cronaca gli aspetti dell'acqua alta, del disastro, però tu mi hai parlato adesso del turismo di massa, poi torneremo anche a Venezia, alla Venezia che poi descrivi nel tuo libro. Il turismo di massa che dà un po' fastidio. Allora, io vorrei sintetizzare in una domanda, ce ne metterei tre, no? Un po' provocatorie. Allora, i veneziani sputano nel piatto, i veneziani intesi proprio i residenti nativi di Venezia, sputano nel piatto dove mangiano, però, tuttavia,
si
sa da sempre che, no ti prego, fammi completare perché è provocatorio,
sì.
Si sa da sempre che Venezia non ha mai vissuto esclusivamente di turismo, no? Non è, si dice, ma noi potremmo stare in Italia con le braccia conserte e vivere di turismo, non si vive soltanto di turismo. E quanti sono? Venezia si va anche, come dire, spegnendo, perché sono sempre meno i veneziani, no? Tra quelli che muoiono in vecchio e quelli che vanno in terraferma.
Certo. Di veneziani nelle isole sono rimasti circa 50.000. Ricordo, e lo riporto nel libro che mi auguro qualcuno avrà bontà di leggere, ricordo che quando ero piccolo eravamo in 170.000. La differenza mi sembra abissale, tenendo conto del fatto che, è vero, 170.000 è stata una condizione particolare e che ha prodotto non poche sofferenze, cioè c'era una compressione vera, fisica a Venezia, c'era troppa gente. Però passare da 170.000
tutti veneziani
a 50.000, ecco, sei di fronte ad un passaggio storico che taglia un corpo, che lo mutila di braccia, di testa, di mani, quindi diciamo la situazione attuale è una condizione che secondo me autorizza a dire Venezia è finita. Venezia come produttrice, riproduttrice di cultura e quindi cioè di vita autonoma, sì, è poco. Ed è ben vero che il turismo potrebbe in teoria soddisfare gli appetiti economici e finanziari di un numero adeguato di esseri umani. È anche vero che tutte le monoculture sono terribili, sono dannose, sono in fondo diseducative, cioè applicano un'intera società allo studio, alla conoscenza e al rispetto di una serie di principi legati alla esclusivamente all'accoglienza. Ecco, non basta, sono d'accordo con te, dal punto di vista teorico non basta, dal punto di vista pratico forse potrebbe bastare, perché la fortuna di Venezia sotto profilo turistico è immensa ed è destinata ad essere visitata, vista, calpestata, toccata, sfiorata, carezzata da miliardi di esseri umani, e così sarà. Quindi la massa economica in arrivo in città è comunque tale da soddisfare, credo, anche l'appetito più avido. Resta il fatto che una quantità di persone a Venezia oggi sono escluse, cioè non partecipano al grande banchetto, alla divisione dei ricavi, e anzi ne patiscono invece gli esiti di questa grande fabbrica molto caotica, molto disorganizzata, ma abilissima nell'intascare, spesso in nero, assolutamente incapace di pensare ai suoi destini, di pensare in modo strategico a ciò che le serve per vivere e non per trasformarla in uno sportello al quale si incassano gli euro.
Tony, ricordiamo per gli ascoltatori, Tony Ioppe è l'autore di questo libro su Venezia e l'ha vissuta da veneziano e da cronista. Diciamo, passami uno spunto di sociologia di maniera, questa Venezia che dici tu, che un po' però si sta finendo anche lei, è quella cantata nella canzone di Guccini, Venezia che muore, quella delle bancarelle, della Venezia usa e getta, prendi e scappa in mezza giornata col trenino che parte da Mestre?
Sì, direi sostanzialmente di sì, il vecchio Guccini aveva ragione, e c'è da aggiornare semplicemente.
Fu spietato in quella canzone nei confronti di Venezia.
Terribile, non la ricordo benissimo. Sì. Insomma, è un caro amico Francesco, per cui ce le siamo dette tante volte le cose, e anche questa, per esempio.
È una storia vera quella?
Ma sì, è una
storia. Stefania, un nome di fantasia, ma insomma.
No, è proprio una persona cara a Francesco, assolutamente. È la storia, quindi è una storia vera, e te lo confermo. E così, insomma, ti dicevo, non si può lasciare, tornando al punto principale, tu pensa che per quanto riguarda i dati di cronaca, l'acqua, il 1,87 m che è entrato a San Marco l'altra sera, l'altra notte, ecco, quel 1,87 m sembra, secondo i dati e i calcoli forniti da un gruppo di associazioni ambientaliste e da Italia Nostra, che è un soggetto assolutamente rispettabile nel confronto, diciamo, pubblico, sulla difesa dei, assolutamente sì, hanno presentato un dossier e in base ai quali calcoli risulterebbe che i lavori che sono stati apportati alle bocche di porto, approfondendo i fondali e rendendo più lineare lo scorrimento dell'acqua, è tra i responsabili, e non l'ultimo, dell'ampiezza di marea che ha sommerso la città 48 ore fa. Quindi siamo di fronte
una tragedia idraulica, diciamo così.
E siamo di fronte al... dà un po' fastidio e fa un po' ridere usare termini apocalittici e appendendoli poi alla storia grande, ma è così, cioè,
permettimi.
Siamo di fronte al fallimento della cultura di governo di un intero paese, questo è quanto...
Però non è una cosa di ieri, di oggi, diciamo. Intanto partiamo da un presupposto: i due imputati alla sbarra, diciamo già nei lanci d'agenzia e nei commenti di ieri e comunque sui giornali di oggi, sono i mutamenti climatici e il MOSE.
Sì, se vuoi, sì. Questo è
un tuo parere.
È uno schema, sono d'accordo, se vuoi è uno schema.
I cambiamenti climatici, bene o male, più o meno lo sappiamo. Il MOSE, che sta arrugginendo, no?
Il MOSE non riescono a muoverlo, perché una massa di quel genere, di acciaio, di leghe speciali, quello che vuoi, immerse a lungo nell'acqua salata... Vengono mangiate, vengono le paratoie mobili, si inceppano, c'è la ruggine, poi c'è il deposito della sabbia.
La sabbia nei tubi?
Sì.
Che ha bloccato il collaudo che doveva essere il 4 novembre,
hanno commesso un peccato ideologico, cioè hanno pensato di prendere un enorme rubinetto che sulla carta funzionava benissimo e lo hanno calato in un ambiente... convinti che l'ambiente non avrebbe modificato le reazioni della macchina, invece è avvenuto, ovviamente, perché l'acqua salata mangia tutto, corrode qualunque cosa, niente resiste all'acqua salata, tranne forse il legno con una certa vivacità sorprendente, perché se per esempio si guardano i pali di legno che segnano l'ampiezza dei canali in laguna.
Come li chiamate? Bricoli quelli lì?
Bricole. Bricole, a tre allineate come dei guardrail, questi tronchi di legno minimamente lavorati si conservano molto bene, tengono la loro struttura, la loro forza, tranne che nel segmento di palo che è sottoposto all'andamento delle maree, e quindi quando si abbassa e poi si alza, si abbassa e si alza, lì diciamo tutti i batteri che si cibano d'ossigeno riducono il legno discretamente, rapidamente, a un mozzicone, al tocco di una mela mangiata, ecco, per dire quanto il legno sia formidabile e offra delle garanzie superiori a quelle di qualunque lega immerse nell'acqua e sale, ecco.
Oh, Tony, restando all'acqua, che è l'elemento principale di Venezia, in un film famoso c'è una famosa attrice, Florinda Bolkan, che dice al suo interlocutore: ma come fai a stare qua? Tornerà fango. Però in un altro film di Mazzacurati parliamo di Anonimo Veneziano. Permettimi queste citazioni cinematografiche, forse possono sembrare superficiali, ma captano l'interesse.
Danno il colore alla vita, vai sicuro.
Danno il colore alla vita e raccontano anche la società e gli uomini. E invece nel film di Mazzacurati, La lingua del santo, che in realtà era ambientato a Padova, uno dei due protagonisti alla fine vive in laguna, faceva il bagno in laguna e dice: il mio respiro era quello della laguna, l'acqua 6 ore saliva, 6 ore scendeva. È ancora così? 6 ore sale, 6 ore scende? Oppure c'è
qualche... Sì, questo No, no, il ciclo è assolutamente questo, nel senso sta scritto e da millenni si riproduce così, in coerenza con la pulsazione dell'acqua dell'Adriatico e dell'Alto Adriatico, segue esattamente quei cicli. Il problema di Venezia da molti anni ormai è quello di fare in modo che la laguna non riempia il suo invaso con eccessiva rapidità, perché in quel caso le altezze di marea registrate fuori in Adriatico si raggiungeranno anche all'interno della laguna, e questo è disastroso. Bisogna cioè fare in modo lavorare sul tempo e quindi depotenziare il meccanismo che fa sì che molto rapidamente in laguna si raggiungano esattamente quei livelli di marea che sono in mare aperto. Tutto qui. Poi ci sono delle circostanze particolari, e cioè in cui va messo nel conto un altro soggetto di cui si parla poco, come anche per esempio il Po. Il Po, quando in occasione di grandi precipitazioni si gonfia, e anche lui ha le sue piene, il momento della piena non è altro che un colpo di cannone esploso in Adriatico, un colpo di cannone pieno di una quantità impressionante di acqua dolce. L'acqua dolce è più leggera e corre diversamente dall'acqua salata, quindi l'acqua del Po resterà in superficie e sarà sottoposta alla pressione dei venti, in genere lo scirocco, che insaccherà molto più rapidamente l'acqua. Questo evento sommerà i suoi effetti sempre molto rilevanti a quelli prodotti dalla normale ciclicità delle maree. Ecco, nei momenti in cui la laguna più soffre questo agguato dell'acqua alta, ecco, in genere si verifica la concomitanza di questi due fattori che ho provato a spiegare.
Oh, dunque, peraltro le coste vanno salinizzandosi, però, diciamo, l'acqua salmastra, non so adesso in laguna, però tende a risalire nell'entroterra sempre più. Questa è un'osservazione che hanno fatto recentemente alla presentazione del Blue Book 2019, no? Sulle risorse e le problematiche idriche, diciamo così, del paese in generale.
Non mi è chiara la domanda.
La salinità aumenta nell'entroterra anche, diciamo, veneziano?
Sì.
C'è questo fenomeno anche riscontrato lì da voi. Allora,
sì, certo.
Restiamo a Venezia, che qui abbiamo tante cartucce da sparare, tante cartucce nel vero senso della parola, io ce l'ho qui davanti a me, pronte per fare delle domande a Tony Iop. Ricordiamo che è l'autore, giornalista veneziano, autore di Venezia, siamo stati noi, casa editrice della Città del Sole. Venezia, adesso un po' ce la devi raccontare, questa Venezia siamo stati noi, tu c'hai una sessantina d'anni, giusto più o meno, no? Grosso modo.
Diciamo che ne hai 68.
Allora, io ti farò delle domande da turista con un po' di sangue carnico, e quindi molto lontano dalle coste, però un po' la Venezia me la ricordo pure io. E tu, insomma, di solito quando si scrivono questi libri si rischia di cadere nell'intimismo, ma in questo caso tu descrivi umori, odori, suoni e personaggi, insomma,
caratteri
delle persone. Raccontaci un po' quella Venezia di quando eri più giovane di te, di quando eri ragazzino di te, ma magari, ecco, un'idea che ho sempre avuto io, non ho mai realizzata, come spesso accade quando dai dei progetti, delle fantasie, camminando per Venezia una volta evitai di fare i circuiti turistici, ecco, quelli percorsi dal turismo di massa, ma anche dal turismo di elite, però quando le calli sono vuote, diciamo così, no? E ho provato a pensare a una Venezia che non c'è più, probabilmente, non c'era già forse allora negli anni 80, però è una Venezia dei poveri, quindi ramo paludo, dove fanno la nasta i vaporetti della CTV, dell'azienda comunale, no, dei trasporti,
Saccafisola.
Ci racconti un po' questa Venezia che non è in vetrina, questa Venezia delle osterie, non degli operai, ma magari della gente che lavorava in laguna, di chi trasportava con le chiatte, del tranviere per modo di dire, di colui che portava il piroscafo della CTV.
Guarda, Venezia dalla fine della guerra in poi era il sud del nord, era la città forse più impoverita e più in difficoltà d'Italia. Quindi i segni di questa penuria di mezzi e
Perché?
di occasioni, perché è una città particolare, è una città in cui gli ascensori non esistono. Infilare un ascensore in una tromba di scale a Venezia è un'impresa gigantesca, poi non puoi avere neanche il pozzetto sotto perché a Venezia non
Certo.
esiste il sottoterra, non c'è l'underground, perché l'underground è acqua, fango e acqua. Ecco, quindi devi mettertela via e quindi è una città che fa una fatica enorme ad adeguarsi agli standard di confortevolezza che in tutte le altre città fanno parte del corredo ormai abituale anche della nuova edificazione, no? A Venezia tutto questo, e poi sapendo che non puoi buttare giù e poi ricostruire facendoci tutte le
Certo.
robine carine, eccetera. Deve restare lì quella roba, perché è mediamente un mattone che è stato issato nel 1004, nel 1003, nel 1002, nel 1005, nel 1006. Insomma,
Un pregio, certo.
stiamo parlando di un contesto
È tutto vincolato, ovviamente.
storico-artistico di immenso valore. Tutto l'insieme, non soltanto i singoli pezzi, l'insieme. E quindi, diciamo, Venezia era povera perché la guerra accadeva in coda ad una catena di avvenimenti luttuosi per Venezia, la progressiva perdita dell'autonomia, della politica istituzionale, l'essere entrata in un'orbita, lei che è sempre stata una regina, una signora, una che, di fronte alla quale si inchinavano i potenti della terra, e era diventata una sorta di periferia scalcinata e poco curata, perché non c'erano i soldi per curarla. Ecco, in quei tempi, nei tempi diciamo un po' in bianco e nero, i veneziani erano un popolo generalmente proletario, con grandi eccezioni, con diciamo una rastrelliera, ma però puntiforme, di eccellenze di contimbanca e quindi di potere economico e politico, quindi qualche nobile diciamo, che aveva ereditato, eccetera, eccetera, ma era davvero una città proletaria, ecco, era una città fatta
Compresi i
di operai.
bottegai a
Quindi,
quel tempo.
assolutamente sì, assolutamente sì. Non c'era il bottegaio non aveva il ghigno, ecco, era davvero un pezzo di territorio. Ma questo cosa vuoi? Stiamo davvero banalizzando questioni sociologiche piuttosto
Beh, bisogna
robuste.
aspettarli anche per la radio perché purtroppo
Sì,
non possiamo fare una lezione. Una piccola lezione brevis, dai, ecco, concedicela questa. E quindi poi che
come
successe? Quali erano queste le zone più povere? Non dico le più
no?
malfamate,
Le
perché
zone più
ne
povere, allora c'era la Giudecca, che era in generale un'isola di operai, di gente che andava a lavorare. Al mulino Stucchi, adesso
al mulino
trasformato
Stucchi, che prese fuoco
in
poi, mi
una
pare, agli
hot.
anni 80-90.
Sì,
Sì.
esatto, ci fu un incendio.
Giudecca, isola
Che poi.
deseggiata, dove c'è anche il carcere femminile, se non
Sì,
sbaglio.
anche. Beh, sì,
Già allora
certamente.
c'era, no?
La Giudecca è l'isola anticamente degli orti degli ebrei. E gli ebrei coltivavano la terra lì da quelle parti e sono rimaste amplissime macchie di verde sorprendenti all'interno delle mura, dei vecchi edifici, eccetera, eccetera. Però la Giudecca triste e abbandonata, cantava Alberto D'Amico, vent'anni di fame e sfruttamento. Era un'isola proletaria, povera e disagiata, ma piena di dignità, perché era piena di gente che aveva capito che l'unione fa la forza, ecco, è un principio formidabile da non dimenticare mai. E che quando stai male e condividi il tuo disagio insieme a tanti altri, quel disagio pesa di meno. e la tua vita ha più dignità, perché nel momento in cui imponi il tuo bisogno, ecco che la tua vita splende di luce propria, perché stai facendo qualche cosa di formidabile, stai resistendo ad un, diciamo, disegno di potere e stai cercando di modificarlo.
E Saccafisola, che è adiacente, che c'erano le case popolari, mi pare.
Sì, Saccafisola Saccafisola è una, forse l'unica isola di recentissima formazione. È stata, diciamo, costruita stratificando una quantità enorme di depositi, e poi ci hanno costruito su un po' di qualche complesso di edilizia popolare, che è stato ovviamente riempito con veneziani, diciamo, non in forma dal punto di vista del conto in banca, e Saccafisola, diciamo, è rimasta più a lungo, diciamo, riferimento ultra pop, mentre la Giudecca già da anni ha subito una trasformazione, per cui è diventata un posto per si può dire per fighetti, cioè per gente che ama il silenzio, per essere appartati e la visione meravigliosa del grande canale della Giudecca, che la divide da Venezia, oppure dall'altra parte, perché la Giudecca è una striscia abbastanza sottile di terra, oppure dall'altra parte l'immensità della laguna e le sue luminosità, i suoi odori, eccetera, eccetera. Si presta ad essere ciò che sta diventando, cioè un quartiere piuttosto snob.
Che sta succedendo però? Perché anche altre isolette adesso, da qualche anno, si tenta di trasformarle in resort, tipo Sacca, Sessola, San Clemente, eccetera, eccetera.
Questa è una questione che riguarda le isole che si diceva una volta in tempo abbandonate della laguna, ed erano dei luoghi, per quanto riguarda la topografia mentale di noi ragazzetti veneziani, erano il nostro giardino delle delizie, erano il luogo dell'avventura.
Come ci arrivavate?
Con le barche, o a remi, quasi sempre, oppure a motore, raramente, ma...
Ed erano completamente disabitate?
Completamente disabitate, sì. Ma erano residui di insediamenti notevolissimi, c'erano le mura dei vecchi conventi, l'edificio di una polveriera, che la però polveriera. Si era insediata sopra un altro convento, cioè pullulava quel pulviscolo di terra, pullulava di conventi molto appartati, in cui la vita tuttavia non scorreva secondo i criteri previsti, e al solito c'era una gran bagarre di tipo, diciamo, sessuale.
Perché anche gli innamorati andavano lì?
Ad appartarsi. Ma questo direi di no, perché sono posti molto... erano dei luoghi molto selvaggi, quindi ricchi di pericoli, di scomodità, non era proprio il caso.
Pericoli
perché devi capire che cosa vuol dire stare di notte in un'isoletta di quel genere, che è popolata di sterpi, di topi, c'erano residui di filo spinato,
non criminali comunque, non
brindelli di struttura di metallo, arrugginite, quindi... E buche, insomma, no, non era il posto dove andare a darsi baci con le ragazze o quei ragazzi, a seconda di quel che uno preferisce. E quindi, diciamo, per questo genere di bella vita, ecco, di belle azioni, altri erano i luoghi. Si andava alle Zattere, che era un luogo appartato, ma comunque sempre molto veneziano. Una lunga fondamenta, discretamente buia, e però vicina ai vaporetti, alle cose, eccetera, per cui ti sentivi
fuori. Si prende il mare proprio per andare da Giudecca alle Zattere, fermata,
sì.
Vero?
Sì, esatto, alla celebre fermata della Palanca.
Adesso queste isolette invece sono state colonizzate da queste multinazionali del turismo. In questo caso non di massa, molto delitto.
Cosa vuoi? È la questione che affligge Venezia, è la questione che affligge in generale tutti i grandi centri storici italiani, dove i costi della manutenzione, dell'acquisto, della cura e del mantenimento dei servizi in quei luoghi è insostenibile per un cittadino normale, che vuol dire che sei costretto a cedere il passo a chi quei soldi ce l'ha. E in generale chi ha i soldi per tenersi, usare, mettere a profitto, eccetera, eccetera, quelle situazioni e quei vecchi conventi come quei vecchi ospedali, sono soggetti economicamente ben dotati, non certamente dei cittadini. E quindi i centri storici come le isole si spopolano, sto parlando di Murano, eccetera, si spopolano, ma come si è spopolato il centro di Firenze? Non è che Firenze viva meglio, solo che Firenze ha un entroterra che Venezia non ha. A Venezia, quando finiscono le case, finisce tutto.
Oh, no? Ci arriviamo a questo, aspetta, non rubarmi la domanda, non scipparmi la domanda, perché io stavo per rilanciare appunto Venezia, siamo stati noi, con Tony Iop, l'autore di questo libro, e l'entroterra, il retroterra. Intanto siamo partiti dalla Venezia dei poveri, no? Abbiamo detto il ramo paludo, la nafta, il vecchio stadio,
Santa Marta,
ma anche
Baia del Re.
Bravo.
Baia del Re.
Ma a un certo punto, diciamo, adesso facciamo dei grandi voli pindarici, costruiscono il petrolchimico.
Sì.
Tu l'hai vista questa trasformazione, diciamo?
Beh, no, direi di no, perché il petrolchimico è più vecchio di me.
Sì, però diciamo l'occupazione di massa che ha sottratto dalle campagne, soprattutto dalle campagne, no?
No,
manodopera.
Sì, il petrolchimico c'era già, rientra insieme ad altri insediamenti industriali nel piano che era stato fatto negli anni 20 per Venezia, per darle vita, fondarono due realtà. La prima è l'industria, la grande industria di Porto Marghera, e l'altra è la mostra del cinema, perché diciamo sono entrambe creazioni figlie di un'unica regia.
Beh, al tempo del fascismo la mostra del cinema a Venezia, no?
Sì, certo.
Che
certo,
poi sopravvisse certo, durante la Repubblica di Salò, peraltro, perché spostarono no, da Roma.
Sì.
E dici un po', tu adesso Tony Iop a 15 anni, a 20 anni, a 7 anni, non lo so, fa il ponte e arriva a Mestre e si guarda intorno, vede da una parte Marghera, dall'altra parte ancora i contadini, un Veneto ancora povero, quello del Mestrino comunque.
Ma guarda, con Porto Marghera si fonda, credo, almeno a livello di massa, un nuovo modello d'operaio. È un operaio particolare che certamente sa fare il suo mestiere in fabbrica e che raggiunge a qualunque ora del giorno o della notte per assistere ai cicli chimici come quelli metallurgici, e con il suo motorino arriva dalla campagna, ma la sera torna a casa e cosa fa? Cura la campagna, e cioè è un contadino che non ha perso il suo contatto con la terra, nonostante sia entrato piuttosto tardivamente negli epigoni della rivoluzione industriale. Questo fa dell'operaio veneziano, ma nota bene, è un format ideale che quindi non va esteso a tappeto. Però
diciamo che anche dal punto di vista generazionale forse si sia estinto in qualche modo questo operaio.
La presenza di questo operaio è di massa, è così costruito, così formato anche culturalmente, e costituisce un particolare assetto della grande fabbrica di Porto Marghera, che vorrei ricordarlo è stata uno dei più grandi poli industriali d'Europa, non d'Italia, d'Europa. Quindi diciamo, il problema qual era? Il problema è che avevano pensato all'insediamento di questi tipi di produzione, disgraziatamente, e molto pericolosi e molto inquinanti, eccetera, eccetera, disgraziatamente alle spalle, ma proprio alle spalle della città più fragile e più delicata della terra. Tra l'altro, operando all'inizio per decenni, un emungimento ininterrotto dei pozzi artesiani, tramite i pozzi artesiani dell'acqua che sta sotto la falda che sta nella falda veneziana, e pompando acqua in superficie, le fabbriche ne hanno sempre bisogno d'acqua, e pompando quest'acqua in superficie hanno prodotto un abbassamento dell'intero zoccolo su cui la città poggia. Quindi se bisogna cercare responsabilità, ecco, mai dimenticare la subsidenza, e cioè l'abbassamento dello zoccolo veneziano, che ha esposto molto di più il centro storico, la città, ai danni delle grandi acque alte. Ecco.
Anche qui, se mi consenti, è un lancio ai cultori della cinematografia, in questo caso sempre di Mazzacurati. La sua opera prima, dell'84 o dell'86, raccontava una storia del genere, dove veniva pompata acqua salata e praticamente si creavano problemi di questo genere, con dietro una storia di omicidi di un funzionario, di un ispettore, credo dell'allora magistrato delle acque.
Mazzacurati era uno straordinario regista, figlio, un magnifico essere umano, una persona indimenticabile.
Tu hai avuto modo di conoscerlo, no? Noi abbiamo intervistato la moglie recentemente, in occasione dell'anniversario della scomparsa. E insomma, tu ne parli in Venezia, siamo stati noi anche, fai delle brevi puntate con gli occhi e con il cuore sulla terraferma?
No, devo dirti la verità, no, ma proprio no, non, nel senso che il mio problema era riuscire a trasmettere il senso della vita che scorreva in laguna, quindi ho una visione molto veneziocentrica, questo se vuoi colpevolmente, ma non avevo intenzione di scrivere un trattato di urbanistica e di sociologia, no, mi sono fidato solo dei miei ricordi e devo dire la verità, diciamo, ho avuto sempre pochissima confidenza con l'ambiente della terraferma, che piuttosto ho conosciuto, apprezzato e amato proprio negli anni in cui mi sono occupato per l'Unità delle fabbriche di Porto Marghera, per cui per anni ci ho vissuto dentro ai capannoni, dentro alle 8 del mattino ero già lì nelle stanze illuminate al neon, ghiacciate di freddo e di disagio, nei consigli di fabbrica dove si riunivano gli operai, dove discutevano i contratti, insomma una vita davvero formidabile, ecco. Formidabile.
Se dovessi farti una domanda sul carattere, sul sentimento dei veneziani, quanto era diverso allora, adesso sai le cose forse sono cambiate, quanto era diverso, quanto sentivi la differenza, se la sentivi, tra te e un altro Veneto del Veneto orientale, anche della parte a ridosso della laguna, ma oltre.
Ma guarda, non ti so dire perché è una domanda insidiosa la tua, me ne rendo conto, perché mi verrebbe a dire, ma guarda, facciamo così, io sono veneziano, benissimo, ma non sono veneziano, sono castellano. Che vuol dire castellano? Venezia è divisa in sestieri, non in quartieri. Uno di questi si chiama Castello. Si chiama Castello perché si sviluppa attorno alle bellissime mura dell'arsenale di Venezia, che è stata, come forse non tutti sanno, la prima fabbrica pubblica d'Europa. Grande fabbrica pubblica. Ecco, lì attorno c'erano le famiglie, le case per gli arsenalotti, per la gente che lavorava, per quelli che facevano le corde, per quei calafati, per tutte le maestranze. Ecco, io vengo da lì ed è il luogo in cui si è fondata la prima comunità anche veneziana. Tant'è vero che facevano riferimento prima che a San Marco, a San Piero di Castello. Quindi, e sono zone di una bellezza, insomma, cosa vuoi che ti dica, io sono un patriota di questa atmosfera, nel senso che ho capito che bisogna essere patriottici e che però è conveniente scegliersi delle patrie piccolissime, ecco, altrimenti si finisce nel più cretino nazionalismo.
Ma un microcosmo.
Sì, esatto. Solo perché si moltiplichino le patrie all'infinito, che siano grandi quanto, non dico un fabbricato, ma un gruppo di fabbricati.
Senti, allora a questo punto siamo quasi in conclusione. Io ti vorrei chiedere, tu appunto che Venezia siamo noi, siamo stati noi, l'hai vissuta e la vivi e parli di piccole patrie. C'è ovviamente una grossa rilevanza nella storia di Venezia, della sua comunità ebraica. Potresti svolgere alcune considerazioni su quest'altra piccola patria, che poi sono veneziani anche loro, no?
Sono italiani, veneziani, quindi non, l'alienità dell'ebreo non l'ha mai decisa l'ebreo, l'hanno decisa sempre gli altri.
Sì, quindi, senza dubbio.
Quindi non, quando il nazismo spazzò la Germania, gli ebrei che stavano lì si sentivano tedeschi a tutti gli effetti e si chiedevano come fosse possibile che il sistema politico ce l'avesse con loro, che erano degli esemplari cittadini che avevano combattuto sotto le bandiere e sotto quelle bandiere avevano rischiato la vita, erano morti, e era incomprensibile per loro. Per cui parlare di una collettività in relazione alla società nel suo complesso, ecco, mi pare un po' un'occasione persa, perché non c'è l'ebreo, esistono delle persone.
No, però tu qua mi sfuggi, la domanda birbante te l'ho fatta apposta, perché io ti volevo chiedere, che ovviamente non so se hai potuto fare una comparazione, c'è una differenza però per esempio tra l'ebreo del Portico d'Ottavia qua a Roma, no? Che si è formato, sì, è cresciuto, no? Sì, quello di Milano, sì, ad esempio, sì, no? Quello di Venezia,
guarda,
o quello di Ferrara.
Sì, sì, è ben vero che più recentemente, diciamo, tutte le comunità ebraiche sono state un po' attraversate da un vento di chiusura, direi senza paura di esagerare, di destra, cioè è reattivo, è un comportamento reattivo, perché avverte molto di più l'insicurezza, la paura, il rinascere dell'antisemitismo dovunque, in tutta Europa, con segnali più che allarmanti, anzi ormai denunciano una condizione palese, matura, di antisemitismo, legata in più generale alla insopportazione nei confronti dei diversi, degli altri, e quindi c'è sempre bisogno, quando rinascono questi bisogni, diciamo, prima o poi si arriva all'antisemitismo, non c'è niente da fare. Ecco, le comunità ebraiche sono da sempre una ricchezza enorme per qualunque società in cui risiedono e operano. Se vogliamo metterla sotto questo profilo, che io non amo, devo dire, perché non mi piace standardizzare queste presenze, sganciare i corpi dai corpi e le culture dalle culture, no. Però, diciamo, siccome esistono le comunità ebraiche, non posso che dire, sono una ricchezza enorme della nostra società, anche di quella italiana, di quella veneziana, preziosissimi, anche se oggi, diciamo, i nuovi arrivi, gli ultimi arrivi, cioè gli esiti dell'esodo dai territori ex socialisti, sì, ha, diciamo, spostato ancora di più a destra, diciamo, ha diminuito la comunicatività, almeno per quanto riguarda la situazione veneziana, ecco, con il resto della società. Però, diciamo, sono problemi contingenti che si affrontano, con cui si faranno i conti, e tutto cambierà, ecco, mi auguro e spero in senso positivo per tutti. Ma uno dei grandi, come si dice, grandi colpi alla ricchezza intellettuale di questo paese, non solo di Venezia ma di tutta Italia, è stato dato dalle leggi razziali, che hanno tolto di mezzo dall'università, dai laboratori di ricerca, dalla scuola, dalla burocrazia, eccetera, una quantità enorme di intelligenze imperdibili. L'Italia dopo la guerra si è svegliata ben più stupidina, devo dire, ecco, con tutto rispetto per la mia bella terra, ecco, amata.
È stata fatta una recente ricerca universitaria su questo, sull'esodo nel corso degli anni dalle leggi razziali in poi, e sulle difficoltà che hanno poi incontrato, perché uno pensa sempre che queste persone siano partite, siano andate a New York e abbiano avuto una vita, in realtà hanno avuto problemi anche burocratici, oltre che di lavoro, insomma.
Bene, ma certo.
Noi ringraziamo Tony Iop, che è un giornalista veneziano, col quale abbiamo cercato di raccontare un po' Venezia, partendo anche dalle ultime cronache certamente non felici, quelle dell'acqua alta e quelle dei disastri, che peraltro sono state anche delle vittime a Pellestrina. Noi
sì,
salutiamo Tony Iopp, che è in collegamento telefonico con noi, che è qui a Roma per presentare, per partecipare a un convegno sulla comunicazione politica, se non sbaglio, vero?
Sì, così.
Tony Iopp è autore del libro Venezia, siamo stati noi, che è edito appunto da Città del Sole ed è in vendita nelle librerie. Grazie Tony e un saluto.
Grazie a voi, grazie a te dell'ospitalità e del bel colloquiare. Grazie.
È stato un piacere. E un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori e ai fruitori del sito, certo. Da Gianluca Scagnetti.